State ascoltando Atomi & Bit, il podcast dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia. La parola al conduttore, Andrea Latino.
Benvenuti o bentornati a questa sesta puntata della seconda stagione di Atomi & Bit. Cominciamo subito con le news, i numeri e le milestone da Manager Italia. La diffusione del Covid-19 ha costretto, lo sappiamo, molte persone a modificare il proprio stile di vita e ha dato una spinta decisiva verso la digital transformation, che ora è il presente, non più il futuro. Lo hanno confermato anche i dati di un'ultima indagine condotta da Nielsen fra i CEO, gli amministratori delegati di industria e distribuzione, ed è emerso che il 95% di loro intende investire con forza su questi temi. Il vero motore della trasformazione del largo consumo è la digitalizzazione delle promozioni. Si parla cioè dello spostamento degli investimenti verso soluzioni drive-to-store digitale. Per portare nei negozi i consumatori, ormai sempre più online, si utilizzerà sempre di più lo smartphone. Le scelte degli amministratori delegati intervistati sono chiare e dimostrano il cambiamento in atto. Il volantino digitale è individuato come investimento strategico primario dal 71% degli intervistati. Il 57% ha dichiarato inoltre che ridurrà gli investimenti dedicati al volantino cartaceo, con quest'ultimo destinato ad essere solo un ricordo. Sotteso a tutto questo c'è naturalmente un vero e proprio processo di trasformazione digitale che deve partire dall'organizzazione per arrivare a tutte le funzioni aziendali, dai fornitori ai clienti. E come sempre, siamo solo agli inizi. LuisaViaRoma.com è la destinazione privilegiata per il fashion di lusso online, con 5 milioni di visitatori al mese e spedizioni in tutto il pianeta. Il sito offre una selezione esclusiva dei designer più importanti e dei talenti emergenti. Nata a Firenze all'inizio degli anni 30 con il concept store di Via Roma e online dal 1999, oggi fattura il 90% delle vendite online. LuisaViaRoma.com ha chiuso il 2017 con 53 milioni di utenti unici, una crescita esponenziale dal 2008, quando ne sono stati registrati 1.5 milioni. Gli Stati Uniti generano più del 15% delle vendite online, seguiti da Germania, Regno Unito, Italia, Cina e Francia. Nicola Antonelli è Chief Marketing Officer in LuisaViaRoma, con un'esperienza significativa maturata sviluppando progetti di e-commerce nel mercato del lusso e con una particolare skill nello sviluppo e nell'attuazione di strategie di web marketing. Oltre ad aver contribuito e partecipato alla creazione del progetto a fine anni 90, coordina oggi un team di oltre 30 persone per lo sviluppo dei principali canali di marketing nei principali mercati internazionali. Prima di partecipare alla creazione del progetto LuisaViaRoma, ha svolto attività di consulente per progetti digitali in diversi settori e mercati, sia B2B che B2C. Da maggio 2018 è cofondatore di Twico Digital, un'azienda di consulenza pensata per aiutare le aziende nel processo di trasformazione digitale, e da marzo 2019 è cofondatore di Mod 4, la nuova app game di LuisaViaRoma. L'intervista è stata registrata il 9 ottobre 2020, durante l'epidemia Covid-19. E ora, buon ascolto. E allora buongiorno e benvenuto a Nicola Antonelli.
Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
Allora, ci siamo accordati anche in questo caso con Nicola per darci del tu. Io avevo proposto del voi, ma Nicola ha cortesemente rifiutato. Di conseguenza partiamo immediatamente con la nostra intervista e io ti vorrei chiedere da dove è nata la tua passione per il marketing digitale e qual è stato un po' il percorso professionale che ti ha portato a ricoprire il ruolo di Chief Digital Officer di LuisaViaRoma.
Allora, il percorso, ahimè, è un percorso di lunga durata, nasce a metà degli anni 90. Io in quel periodo ero studente di economia aziendale, indirizzo marketing all'Università di Pisa e contestualmente figlio di Remo Antonelli che aveva un'azienda di sviluppo software. Tra i clienti di questa azienda, appunto, c'era LuisaViaRoma. Quindi da una parte io stavo studiando il comportamento del consumatore e tutte le tematiche, tra l'altro devo dire che il corso di Pisa in quel contesto era abbastanza avanzato rispetto al marketing tradizionale e quindi avevo già degli spunti, per esempio sulla grafica, l'utilizzo dei colori, la simbologia, quindi stavo già facendo un percorso che senza volerlo aveva delle grandi attinenze con quello che sarebbe stato poi il mondo digitale. Dall'altra, avendo un padre che insomma introdusse il primo computer a casa nei primi anni 90, ero evidentemente uno smanettone, passatemi il termine. Uno dei clienti, mi ricordo, chiese a mio padre: ma voi fate i siti web? Che non era ancora Luisa Via Roma, era un altro cliente. Mio padre venne da me e mi disse: ma noi facciamo i siti web? E io dissi: sì, certo che facciamo i siti web. In realtà, evidentemente, nessuno aveva la più pallida idea di cosa fossero, però smanettando, iniziai a fare i siti web per i clienti di mio padre, diciamo come attività collaterale allo studio. Però lì partì la prima vera passione, cioè mi resi conto che era un mondo completamente nuovo, dove io potevo utilizzare quello che stavo studiando, però in modalità completamente diversa rispetto a quello che era il mondo che c'era in quel momento fuori. Tra i vari clienti, a un certo punto riuscii ad arrivare a Luisa Via Roma, nel senso che mio padre mi portò in Luisa Via Roma, dove lui stava occupandosi del gestionale, quindi cose molto tecniche, no? Fatturazione, gestione di magazzino, il negozio. E entrai in contatto con Luisa, frequentando gli uffici, mi resi conto che loro avevano inventato quello che poteva essere il postal market di un tempo, no? Non so se voi siete molto giovani, ma forse qualcuno di chi mi ascolterà si ricorda il postal market. Luisa aveva la caratteristica di essere un negozio in centro a Firenze, quindi più della metà dei clienti erano storicamente, ma lo sono anche oggi, clienti stranieri, turisti, e era stato comunque stabilito questo standard per cui quelli che compravano in negozio, o almeno i clienti più importanti, venivano registrati e stabilivano un contatto con o con il direttore del negozio o con i commessi che li avevano seguiti. E questi clienti venivano tenuti poi aggiornati, oggi lo facciamo con le newsletter, con le push notification, ai tempi via fax, attraverso il telefono, per cui io mi resi conto che loro avevano creato questo e-commerce, che era l'offline commerce, per cui c'era questo scambio di carte di credito via fax, una cosa assolutamente anche straordinaria e folle allo stesso tempo, visto tutto il tema di oggi, se vi... privacy, GDPR, ai tempi si mandavano le carte di credito via fax negli uffici come se niente fosse. Per cui io, che era da un paio di anni che appunto smanettavo, sapevo che soprattutto negli Stati Uniti l'e-commerce era già un modello abbastanza consolidato, e proposi all'imprenditore di provare questo a far evolvere quello che c'era già, fatto a mano con gli strumenti di un tempo, in qualcosa di più nuovo, ma anche più scalabile, evidentemente. Devo dire, Andrea Panconesi, che è il titolare, non aveva niente di digitale, ok? Non vi immaginate l'imprenditore smanettone, cioè lui era un ottimo imprenditore, un ottimo buyer, sapeva far funzionare il negozio, ma stava al computer come io oggi sto ai capelli. Ora non mi vedete, ma insomma, chi mi conosce sa che non ho una capigliatura così folta, però capì subito la portata, cioè avendo già dei numeri legati a questo e-commerce, capì subito che lì c'era veramente un'opportunità incredibile. Questo per me è stata una grande fortuna, perché chiaramente ho iniziato un altro percorso di studi, fatto di nottate sui blog. Ai tempi era veramente molto molto più difficile. Oggi c'è l'imbarazzo nella scelta, oggi forse c'è il tema, c'è il problema contrario, no? Oggi c'è
talmente la selezione,
esatto, che non sai qual è quella che ti serve o qual è quella corretta. Quando ho iniziato io a fare questo lavoro, evidentemente le informazioni non c'erano percorsi di studio, non c'erano master, non c'erano corsi, per cui io mi sono dovuto studiare quello che si trovava online. Chiaramente veniva tutto da blog americani. Da una parte è stato un male, perché ho dovuto interrompere il percorso di studi a 6 esami dalla laurea, che è un po' il mio progetto non concluso, ma mi sono ripromesso che appena riuscirò a respirare concluderò anche quel percorso. Adesso non saprei veramente come come fare
incastrarlo.
Esatto, a preparare questi ultimi 6 esami, ma è un milestone che prima o poi raggiungerò, e ho dovuto abbandonare quel percorso per fare un altro percorso di studi, che è legato appunto a quali piattaforme si potevano sviluppare, quali linguaggi di programmazione, perché oggi, ancora una volta, siamo abituati che se un'azienda deve aprire un e-commerce, ha l'imbarazzo della scelta nelle soluzioni,
Non era così, Senti Nicola, una domanda che ti voglio fare. Luisa Bianoma è un'azienda di abbigliamento di fatto che è nata nel 1930 e, grazie alla storia che ci ha raccontato, dal 1999 è in rete. A oggi è uno dei più importanti rivenditori online di moda nel mondo, con circa 5 milioni di visite al mese, è uno dei pilastri, diciamo, del mercato e-commerce italiano. Tu ci hai parlato un po' di com'era la situazione iniziale, no? Mentre oggi abbiamo a disposizione tante soluzioni, banalmente parlano di infrastruttura, quindi soluzioni SaaS, se uno non vuole investire sulla propria infrastruttura on-premise, quindi farsi l'infrastruttura sui propri server, può andare a noleggiarla da altri, può avere soluzioni complessive, può affidarsi ai marketplace. Io vorrei che ci raccontassi un attimino come si è evoluto il percorso, da quei, diciamo, primi vagiti che ci hai raccontato a oggi, in questi ultimi 20 anni, come si è evoluto lo sviluppo di Luisa Bianoma, la componente e-commerce?
Allora, diciamo, c'è un'altra data, oltre al 99, l'altra data determinante è il 2008, ok? Noi di fatto siamo nati online il 15 dicembre del 99, quindi 2000, anni 2000, in forma molto sperimentale, tipica da startup, ok? Quindi fornitori esterni di tecnologia, programmatori principalmente, commesse che part-time seguivano le spedizioni, facevano un po' di customer service. Io che mi occupavo prevalentemente di tutto in quel momento, perché evidentemente non c'era niente, e giustamente l'imprenditore, faccio un parallelo, negli stessi anni nasceva Yux, ma nasceva con un progetto industriale molto importante, con un investimento altrettanto importante. Quindi
ricordiamo a chi ci ascolta che magari non conosce Yux, che Yux è una delle piattaforme, diciamo, che si è posizionata sia come fornitore di infrastruttura per alcuni dei più noti brand del lusso, cosa di cui parleremo tra pochissimo, e dall'altra parte a sua volta ha creato un portale che poi ha avuto una, diciamo, fortunata ma anche meritata exit a livello internazionale, cioè è stata acquisita da un gruppo più grande per una cifra piuttosto considerevole, ed è una di pochissimi casi di imprese italiane che riescono ad avere questo impatto a livello internazionale. Perdonami Nicola, prego.
No, esatto. E questo sottolineo che non volevo nemmeno fare un parallelo tra Yux e Luisa, perché Yux fa più di 1 billion, quindi è evidente che è un'altra, però nasceva, era solo per dire che abbiamo condiviso la partenza in termini temporali. Però ecco, Luisa non è nata così. Luisa è nata come un'azienda retail fisica, come dicevi tu, dal 1930, che ha cercato all'inizio di offrire ai propri clienti uno strumento in più, ok? Quindi il core era il negozio fisico con un sito web, prevalentemente un sito dedicato ai clienti che visitavano il negozio fisico e poi, essendo clienti internazionali, tornavano a casa e continuavano a comprare. Quindi investimenti prevalentemente in struttura, in software, in tecnologia, poco in marketing, direi praticamente niente in marketing, fino al 2008. Nel 2008 il fatturato dell'online aveva già raggiunto qualche milione di euro, però in modo molto naturale, ok? Con il passaparola, cartoline stampate e inserite nelle buste del negozio fisico, quindi cose estremamente elementari. Nel 2008 l'imprenditore decise che l'azienda doveva cambiare pelle, quindi da essere un negozio con un sito web, siamo diventati un sito web con un negozio. Sembra un gioco di parole, ma in realtà non lo è. Cioè, è proprio un cambiamento epocale, perché tutti gli investimenti, tutti gli sforzi dell'azienda sono stati trasferiti dal negozio fisico al sito web. Infrastrutture, dipendenti, siamo partiti con 15-20 dipendenti, oggi ne abbiamo oltre 230 a distanza di 10-12 anni. Alla fine il fatturato di Luisa nel 2008, se non ricordo male, era intorno agli 8 milioni, il 2019 si è chiuso con 150 milioni di euro di fatturato. Evidentemente oltre il 90% di questo fatturato è fatto online. Il negozio, devo dire che a dispetto di tanti negozi in Italia, ha sempre avuto dei risultati interessanti, con percentuali di crescita del 2-3%. Sapete purtroppo che oggi con il Covid evidentemente la situazione è ancora peggiore, però veniamo da un'epoca dove il retail fisico comunque non ha brillato. Il negozio ha sempre dato il suo contributo. Evidentemente la grandissima crescita è guidata dall'online.
Chiarissimo, io vorrei solo sottolineare che queste poi sono le storie che a noi di AtomiBit piace raccontare di più, per un motivo molto semplice, perché sono trasformazioni digitali di imprese tradizionali. E visto che il nostro tessuto di impresa è fatto prevalentemente di imprese tradizionali, e la trasformazione è vista soprattutto dal management come una delle più grandi sfide, avere questa testimonianza, in particolare l'enorme balzo di fatturato che ci hai raccontato nel giro di quanto? 10-12 anni?
10-12 anni, e vi assicuro che non è banale riuscire a gestire una crescita del genere in un ambiente come quello digitale, che di per sé è un ambiente che cambia di settimana in settimana, no? Non è un business così consolidato, per cui riuscire a gestire da una parte l'evoluzione del settore e dall'altra la crescita, devo dire, è stata una sfida per tutti, per il management, per l'azienda stessa, per l'imprenditore. Insomma, abbiamo cambiato pelle. A me chiedono spesso, ma è da 20 anni che lavori in quell'azienda, ma non ti sei annoiato, no? E io lo dico sempre, per me ogni anno è un'azienda diversa, cioè se io guardo la Luisa di 3 anni fa, non ha niente a che vedere con Luisa di oggi, se la guardo 10 anni fa, men che meno. Quindi è evidente che non è un business tradizionale, e per me è come se tutti gli anni andassi a lavorare in un'azienda nuova.
E quindi io vorrei parlare un attimino con te ora del settore, no? Tu parlavi del fatto che l'azienda si è evoluta di anno in anno, sia internamente per gestire la crescita che verso l'esterno, il consumatore finale. Io vorrei parlare un attimino del settore, in particolare del settore del lusso. Leggevo l'altro giorno un articolo interessante che spiegava come l'industrializzazione e la globalizzazione per certi versi abbiano democratizzato l'accesso al comfort e reso un bene di lusso quello che è la bellezza, di fatto, che fosse bellezza declinata in artigianato, che fosse bellezza squisitamente estetica, architettonica e così via. E tuttavia c'era tanto scetticismo sull'idea di far approcciare al settore del lusso il canale digitale, nel senso che vendere online, lo sappiamo tutti, significa che il prodotto non si può toccare né provare. L'unico modo per poterlo visionare attraverso un dispositivo elettronico, come uno smartphone o un computer, è quello di visualizzarlo digitalmente attraverso una foto, oppure per quelli più avanti, grazie a tecnologie di frontiera come la realtà aumentata o la realtà virtuale. Ma in ogni caso solo un numero limitato dei nostri sensi e della percezione spaziale è coinvolto. E io ti voglio chiedere quali sono, in quell'ottica di crescita di cui ci hai parlato fino ad ora, le maggiori sfide che vi dovrete affrontare e quali sono gli strumenti che utilizzate per superare questa limitazione legata ai sensi e legata al vendere online il lusso?
Beh, il tema Andrea è molto caldo, lo è stato soprattutto all'inizio della nostra avventura, perché quando abbiamo iniziato a parlare di online, di e-commerce in Luisa Via Roma, è stato fatto nell'ilarità generale, perché tutti ci presero come folli, nessuno avrebbe mai scommesso che un cliente si sarebbe comprato un abito costoso online senza provarlo, senza toccarlo. E ricordo anche tanti, in particolar modo i brand, che definivano il loro cliente un cliente sensoriale, un cliente che aveva bisogno di vivere il prodotto, di sentirlo. E questo, purtroppo, la storia è andata in direzione completamente opposta. E i motivi sono, a mio avviso, diversi. Da una parte, il fatto di essere un negozio multibrand e di commercializzare e vendere brand molto conosciuti ha il vantaggio che il cliente spesso conosce già il brand e quindi ha già delle informazioni di base utili per l'acquisto, la vestibilità, il tipo di lavorazione, la qualità stessa. E questo evidentemente fa sì che un cliente magari fedele rispetto a un brand si trovi a comprarlo con più tranquillità anche online e non solo in negozio. Dall'altra, il cliente stesso si è evoluto fortemente. Io faccio sempre, quando faccio questi speech, faccio sempre questa domanda alla platea. Chi di voi ha il portarivista in bagno? Questo è un esempio tipico E devo dire che statisticamente, ora io ogni speech mi registro il numero di persone che alzano la mano, no, siamo a zero, cioè nel senso non esiste più nessuno che ha il portariviste in bagno. Voi dite, ma qual è il collegamento tra il lusso e il portariviste in bagno? Beh, il collegamento è che evidentemente oggi il consumatore va in bagno con lo smartphone in mano. E chiaramente questo cosa fa? Crea delle opportunità di touch point, di interazione, che prima erano estremamente più complesse. E questo è il cambiamento. Quindi è chiaro che oggi il cliente sia molto più disponibile a vivere l'attività di shopping dove vuole, in qualsiasi momento della giornata, che sia in bagno, che sia la sera sul divano, che sia prima di andare a letto, togliendo quei vincoli che... tecnicamente ci sono se vuoi fare shopping, no? Immaginatevi una persona, come i manager che sono nella vostra audience, no? Sono persone che lavorano dalle 8 la mattina alle 9 la sera. Quando lo fanno shopping? Cioè, alla fine poi la vita di oggi è questa. Quali sono i tempi che rimangono di fare shopping? C'è il fine settimana. Devo dire che tanti di noi, ahimè, lavorano spesso anche il fine settimana. E poi devi prendere la macchina, e poi devi andare in centro, e poi c'è la confusione, e poi l'assortimento in negozio non è quello paragonabile all'online. Quindi alla fine è una combinazione di cose, ma che, ahimè, lo dico anche un po' con amarezza, porterà a un cambiamento epocale del retail, perché se il retail fisico non si rinnova, rischia di rimanere schiacciato da questo cambiamento.
È interessante quello che dici, Nicola, perché va un pochino in opposizione rispetto a quello che ci siamo detti la scorsa settimana con la tua collega di Toshiba, nel senso che lei, occupandosi di retail, giustamente alla mia domanda la morte del retail è largamente esagerata o meno, giustamente mi diceva no, c'è questa possibilità di rinnovo del retail. E tu giustamente però ci fai notare come ci siano degli elementi congiunturali legati proprio agli stili di vita, legati alle tempistiche, legati agli assortimenti, che probabilmente sono un pochino più difficilmente recuperabili, a meno che non si reinventi, come dicevi giustamente tu e come diceva la collega, il concetto di retail in quanto tale. Tu però hai introdotto un tema che mi sta particolarmente a cuore, che è quella della difficoltà di fidelizzazione del cliente. Altresì tu hai detto che uno degli elementi che diciamo ha portato al successo di Luisa Via Roma in questo caso è che, vendendo molti brand diversi del lusso ed essendo gli utenti in un certo senso già iniziati al brand, essendo già fidelizzati a uno o più brand, Hermès, Dolce Gabbana, quello che vuoi, giustamente hanno già una proiezione da questo punto di vista. Quindi questo tema della fidelizzazione è un tema che rimane fondamentale soprattutto per i clienti maggiormente altospendenti, mettiamola così. Io ti segnalo alla nostra audience che per esempio la scorsa settimana Amazon ha cominciato le sue prime sperimentazioni di vendita di prodotti di lusso e di servizio di personal shopper, seppur non sui prodotti di lusso, in cui ha provato ad aggredire l'ultimo bastione che sembrava non riuscire ad aggredire, e quindi vedremo un attimino come si evolverà da questo punto di vista. Io voglio chiedere a te invece, che di esperienza sul campo ne hai parecchia nel mantenere questi clienti altospendenti, quali sono le strategie più efficaci, se vuoi anche rivelarci qualche asso nella manica, proprio così, giusto per bontà della nostra audience, e quale ruolo ha il digital marketing in tutto questo, visto che prima mi dicevi che all'inizio vi siete focalizzati sull'infrastruttura, oggi però immagino che il focus dell'azione sia rimasto sì tanto sull'infrastruttura, ma anche sui canali di acquisizione.
Sì, esatto. Allora, devo dirti che quella della fidelizzazione dei clienti è veramente la grande sfida di aziende come Luisa Via Roma, perché è vero che non abbiamo tantissimi competitor. Alla fine nel mondo le aziende che fanno il nostro lavoro online saranno 20-30, non di più, per cui non è una concorrenza così ampia. È anche vero che la distribuzione dei brand del lusso non è mai stata così ampia in generale, nel senso la rarità fa parte proprio del concetto di lusso, e questo è un punto fondamentale. Il tema qual è? Che per quanto siano poche le aziende, vendiamo tutti lo stesso prodotto allo stesso prezzo, più o meno con gli stessi livelli di servizio in termini di tempi di spedizione, caratteristiche del reso, packaging. Ormai è ovvio che ci sono degli standard per chi vende, per chi è nel settore del lusso, e se vuoi stare in quel settore devi stare in quegli standard. Quindi come fai a fidelizzare il cliente senza scendere nella guerra del prezzo e dello sconto? Perché poi i temi sono quelli, no? Da una parte è molto più facile, ed è un tema anche di Amazon, alla fine tanti dei clienti di Amazon comprano su Amazon perché magari hai 4-5 euro meno rispetto a quello che trovi sul mercato, a volte sul sito degli stessi produttori dei beni. Il concetto è cercare di offrire quello che noi chiamiamo l'experience, ok? Cioè il cercare di far vivere al cliente un'esperienza diversa di acquisto. Poi il prodotto è quello, il prezzo è quello, la spedizione è quella, però il come portiamo il cliente a comprare, quindi a partire da quello che può essere un contenuto editoriale, che dia un'ispirazione, che dia una chiave di lettura di come quel prodotto può essere, per esempio, mixato. Quindi non viverlo come prodotto stand-alone da solo, ma inserito in un contesto magari di altri brand o di proposte di look. Questa è una delle nostre chiavi. Nel 2017 siamo stati tra i primi nel lusso a lanciare il Loyalty Program, che è una delle nostre armi, diciamo, migliori in questo momento. Anche lì molto scetticismo, perché quando si parla di Loyalty Program, no, tutti pensano ai punti fragola dell'Esselunga piuttosto che l'Ipercop, per cui anche lì quando siamo usciti c'era un po' lo scetticismo generale. Dipende sempre come le fai le cose, no? Noi abbiamo creato un loyalty program che consente ai nostri clienti non solo di avere gift card o avere sconti, che ci stanno, nel senso, alla fine premi i migliori clienti, che è una cosa che si faceva anche e si fa nei negozi fisici, no? Alla fine chi di noi frequenta gli stessi negozi per anni spesso ha uno sconto uno sconto fedeltà, mettiamola così. Però ci siamo concentrati molto sulla parte di experience, per cui abbiamo partnership con grandi hotel nel mondo, con chef, con palestre, cioè abbiamo ricreato il lifestyle Luisa Via Roma. Quindi il nostro cliente VIP, dove per VIP non vuol dire che sia famoso fuori, ma è VIP per noi, che è un concetto diverso, può entrare nel lifestyle Luisa Via Roma e può vivere, non lo so, una cooking experience con uno chef in un hotel 5 stelle a Firenze, può vivere un'esperienza in una palestra a Berlino unica nel suo genere. Cerchiamo di mettere la nostra chiave di lettura nel mondo del nostro cliente, e questo è un qualcosa che abbiamo, su cui abbiamo puntato, ma guarda, ti dico, è un qualcosa su cui puntava l'azienda già ancora prima dell'online, no? La diversificazione, le vetrine di Luisa. È uscito un libro proprio in queste settimane, l'abbiamo lanciato con l'evento a Capri, che racconta la storia di questi 90 anni di Luisa. Poi lo troverete, lo potete già comprare sul sito di Luisa. È un libro molto ispirazionale, no? Perché fa vedere come una famiglia all'avanguardia è riuscita a rimanere all'avanguardia, no? E quindi cambiando semplicemente i mezzi e gli strumenti di comunicazione e di presentazione della propria azienda ai propri clienti, ma lo era già, ok? Cioè è veramente, io penso che sia una storia da questo punto di vista molto interessante da approfondire per chi fa impresa oggi.
Certo, è anche un bel messaggio, cioè l'idea che per quanto uno possa essere saldamente diciamo appoggiato alle radici del proprio territorio, della propria cultura, della propria famiglia, la componente evolutiva rimane fondamentale per poter poi, se vogliamo, costruire il futuro, ma bisogna crederci, bisogna...
Questo Andrea è un punto, hai toccato un punto chiave, che io ahimè, tra l'altro facendo anche consulenza oltre la mia attività di CMO in Luisa, incontro e ho incontrato tante aziende che hanno approcciato alla trasformazione digitale, no? E devo dire che purtroppo sono tante buone intenzioni, ma c'è molta poco action, chiaramente è ovvio che oggi tutti vogliono l'e-commerce, oggi vogliono tutti, no, c'hanno Instagram, ma questa non è la digitalizzazione, cioè questo è faccio due o tre cose perché l'ha fatto il mio amico a giocare a golf, me l'ha detto, e io, certo, imprenditore, mi devo adeguare. Io penso che le aziende italiane, soprattutto la media e piccola impresa, abbia un'opportunità ancora epica di trasformazione, di competitività, però ci devi credere e deve essere un percorso che si fa in modo serio, con delle persone, con dei professionisti, con degli investimenti. Devi fare un piano a 3, a 5, a 10 anni, però se tu vuoi che la famosa generazione Z, che ora sta spaventando tutti perché vive solo con lo smartphone in mano, sia il tuo cliente di domani, ti devi muovere oggi, non puoi aspettare che diventi cliente, perché se aspetti che diventi cliente sei obsoleto.
Guarda Nicola, penso che di questo argomento potremmo parlare per ore, perché vista la natura del mio lavoro, che è diciamo simile per certi versi al tuo in termini di consulenza a 360 gradi per la trasformazione digitale, penso che avremmo parecchi aneddoti da raccontarci, ma non credo che sarebbero particolarmente interessanti per la nostra audience, però condivido assolutamente quello che stai dicendo. A questo punto io ti vorrei riportare un po' su un tema un attimo più tecnico, ma che in realtà si interseca, secondo me, in maniera interessante con quello che dicevi riguardo le esperienze, no? Tu parlavi di fornire un'esperienza, in questo caso fisica, hai fatto diversi riferimenti alle esperienze fisiche, lo show cooking, la palestra a Berlino e così via. Più di recente si parla molto di esperienze personalizzate in ambito del marketing, dove per un sacco di tempo, soprattutto guru, mica guru, eccetera, eccetera, ci hanno bombardato con l'idea del concetto prima di omnicanalità e poi di tracciamento del cosiddetto viaggio del consumatore, il cosiddetto customer journey, con l'idea appunto di costruire le esperienze personalizzate. Tutto questo, a mio avviso, in una maniera anche, se vogliamo, molto pigra, ne parlavo in un forum che si è tenuto a Rimini questo mese e parzialmente anche su Forbes, sempre questo mese, ci si è focalizzati prevalentemente sulla parte di pubblicità personalizzata, non tanto di esperienza personalizzata, perché è più comodo, no? Chi gestisce e-commerce, molto spesso la strategia è: compro traffico sui social media, arrivano sul mio e-commerce, aspetto che facciano un'azione, nel frattempo li traccio, dopodiché vado di pubblicità in retargeting e provo a vedere se con uno sconto, con un'azione particolare, riesco poi a riconvertirli ed effettivamente generare la vendita. Chiedo scusa a chi magari non mastica di digital marketing in questo senso per questa precisazione, ma la domanda di fatto è tecnica. Invece l'investimento sul touchpoint digitale, quindi sull'e-commerce personalizzato, sul sito web che si personalizza sulla base di una serie di fattori, e rientra un po' in quella progressiva tendenza di eliminazione dei cookie di terze parti e degli strumenti di tracciamento di cui oggi spesso i marketer, ribadisco, spesso anche pigramente, si appoggiano e dicono: beh, io il mio l'ho fatto da questo punto di vista. La tendenza è chiara, l'abbiamo visto con Apple, che di fatto fa la guerra a Google e a Facebook e quindi vuole diminuire il più possibile anche, diciamo, portando alto il bastione della privacy, mettiamola così. E dall'altra parte però effettivamente c'è una richiesta anche dal punto di vista legislativo, perché se vediamo teoricamente l'enforcement del GDPR e di come tantissime, anche grandi imprese, di fatto continuano ad avere quel approccio manipolativo nei confronti degli utenti, non rispettando quelle che dovrebbero essere le norme relative al non manipolare l'utente nel fare in modo che accetti automaticamente tutti i sistemi di tracciamento utilizzando trappole visive e così via, ma si continuano a fare i cosiddetti dark patterns, di cui sono convinto tu hai più che un'opinione. Gli utenti però continuano a garantire maggiori tasse di conversione, dunque vendite attorno alla pubblicità personalizzata. Più difficile, più complesso costruire invece esperienze personalizzate sul touchpoint. Ora immaginiamo, da domani i cookie di terze parti non esistono più, non si può più effettuare pubblicità targetizzata come te l'ho appena descritta. Come si esce da questa situazione spinosa?
Questa è una bella domanda. È chiaro che se ne esce male, a mio avviso in questa fase se ne esce male, nel senso che tutti gli algoritmi di tutte le piattaforme chiaramente oggi funzionano grazie a sistemi di tracciamento come quelli che hai descritto. A mio avviso la cosa migliore è riuscire a tracciare il più possibile a questo punto all'interno del sito web tramite lead generation vera, cioè io ti porto sul sito e inizio a raccogliere le tue informazioni, magari dandoti anche qualcosa indietro, e poi a questo punto le informazioni sono mie e non devo passare da Pixel, da Cookies o da altri set di questo tipo. Però è chiaro che non è banale, ecco, non è banale perché poi c'è il terrore oggi da parte degli utenti di lasciare informazioni personali, perché c'è effettivamente stato un abuso delle stesse informazioni in passato. Io ricordo sempre che da quando c'è la famosa legge della privacy, che non è quella del GDPR, quella precedente, prima della legge della privacy non mi chiamava nessuno per vendermi la qualunque. Da quando c'è la legge sulla privacy ho 3-4 telefonate al giorno, che sono due cose che vanno assolutamente in contrasto tra loro, però è evidente che il tema è caldo. Noi in termini di esperienza utilizziamo una tecnologia già da diversi anni, devo dire che rispetto alla potenzialità della tecnologia lo usiamo ancora in percentuale bassa. Vi faccio un esempio: noi saremmo in grado oggi di customizzare l'home page in funzione delle previsioni del tempo, che sembra una cosa assurda, ma in realtà sul tasso di conversione ha un impatto incredibile, perché è chiaro che se piove e mi fai vedere le magliettine, t-shirt o il costumino, il mood non è non sposa, no?
Se è proprio vedere... questo tema dell'iperrilevanza, Nicola, no? Esatto, è il tema dell'iperrilevanza.
Esatto. E quindi i nostri sforzi sono lì, ma ti faccio un altro esempio. Noi per tantissimi anni il cross-selling era fatto dai buyer, ok? Cioè era evidente che i buyer su ogni articolo della loro categoria merceologica creavano degli abbinamenti, quindi c'era un grande lavoro manuale e c'era anche la personalizzazione umana, cioè era il buyer chiaramente che secondo i suoi gusti, ma la cosa che ci diciamo sempre in Luisa è noi non siamo i nostri clienti, perché quello è l'errore più grande che puoi fare in un e-commerce, soprattutto in un e-commerce che spedisce in oltre 150 paesi nel mondo. Tu non hai idea di come ragioni un tuo cliente in Malesia piuttosto che in Germania. Ti fai un'idea, ma non sei in grado di rappresentarli tutti. Grazie a questo strumento il cross-selling ora lo fa un algoritmo. Lo fa un algoritmo in funzione di come l'utente si comporta quando entra nel sito, dello storico degli articoli. Ed evidentemente abbiamo da una parte risparmiato il lavoro di tante persone, perché era un lavoro comunque che time consuming, dall'altra incrementato le performance in modo incredibile, perché oggi l'algoritmo ha molti più dati per essere rilevante rispetto a quello che poteva avere il buyer. Per cui onestamente ti devo dire, io un'idea chiara in questo momento sul cosa sarà il mondo, soprattutto il mondo dell'advertising dopo questa ulteriore protezione, questo alzamento del livello di protezione, non lo so. Sicuramente ci sarà chi ha dati, e Amazon sai che sta diventando il terzo canale marketing dopo Google e dopo Facebook, per cui il suo lavoro di retailer si trasformerà ben presto in una piattaforma di advertising, una DMP, quindi la distribuzione dei dati. Oggi aziende come Luisa possono già comprare dati da Amazon, quindi penso che chi avrà quei dati, ma la stessa Luisa potrà diventare domani una DMP, perché ha cluster molto precisi e clienti molto verticali, no? E quindi il patrimonio molto probabilmente si moltiplicherà rispetto al tracciamento col cookie, ma verso chi i dati ce li ha davvero, quindi i retailer, le grandi piattaforme, i marketplace, però
chiaro, ecco, chiaro.
Dobbiamo vedere cosa succederà.
Chiaro, siamo andati molto in verticale, ma è una cosa che ti volevo chiedere da parecchio tempo. Esatto, questa era per appassionati. Vorrei tornare però con l'ultima domanda, quella che noi facciamo a tutti gli ospiti che partecipano alla trasmissione, e lo facciamo perché amiamo definirci un podcast a tempo negativo, no? Quell'idea che tutte le volte che tu investi quella mezz'oretta per ascoltarci, ti porti a casa del valore concreto che ti può servire nella tua vita manageriale di tutti i giorni. E noi li chiamiamo actionable insights, no? Consigli che hanno un'applicabilità pratica. E allora io ti faccio la domanda canonica, che è anche l'ultima di questa intervista: voglio chiederti quali sono i 3 consigli actionable che daresti a tutti i manager su come gestire il proprio e-commerce in maniera efficace, e già solo questa sarebbe facile, ma io te la voglio rendere più difficile, anche quando il mercato si sta saturando.
Allora, il primo consiglio che io do sempre è non pensate all'e-commerce come a un punto vendita, ok? Questo è l'errore storico degli ultimi, ti dico, 5 anni. E l'imprenditore tipicamente cosa ti dice? Ti dice, beh, ma l'e-commerce pesa ancora talmente poco rispetto al fatturato che faccio nel mondo tradizionale che non mi posso permettere di investire, perché fa un conto economico molto miope. Allora, io non dico che il conto economico non vada fatto di un e-commerce, ma va fatto con un pensiero laterale. Oggi l'e-commerce è un touch point, ok? È un touch point che può fare conversioni dirette, quindi portare il cliente a fare una transazione online, ma può e fa, e funziona, perché lo sappiamo, essere da volano per l'offline. Oggi un cliente che arriva in un negozio fisico spesso è già preparato grazie a un touch point digitale. Pensate che nel lusso questo è il 78% delle transazioni, ovunque esse avvengano, hanno un touch point digitale. Quindi il primo action che ti dico e che consiglio ai manager è: l'e-commerce è la vetrina dell'azienda, che sia B2C che sia B2B, perché il B2B oggi ha un potenziale che è forse più alto ancora di quello che è stato il B2C negli anni, è un elemento chiave, ma fa parte anche di un progetto di digitalizzazione e di posizionamento digitale, ok? Quindi presidio dei canali, tutti, relazione con il cliente, relazione quotidiana. A me capisco che sia uno sforzo, ma anche questo è il secondo action. I touch point si sono moltiplicati, l'abbiamo detto prima. I touch point sono il tuo cliente si alza la mattina e prende il telefono in mano, va a dormire la notte e ha il telefono in mano, va al lavoro e mentre è al lavoro controlla il telefono ogni 5 minuti, ogni 10, quelli che sono. Sono tutti i touch point che ti consentono di stabilire una relazione. Quindi pensa e concentrati sulla tua storia e cerca di portarla al tuo cliente, che sia B2C, che sia B2B. Quindi e-commerce non come punto di vendita, ma come strategia di digitalizzazione, presidio dei canali e relazione, terzo, pensiero laterale. Una delle cose che dice, ci sono due, non so come definirli, perché due principi che ci hanno guidato in Luisa, che sono di ispirazione del nostro imprenditore. Uno è: possiamo perdere soldi ma non perdere tempo, e lo trovo geniale, assolutamente geniale. L'altro è: se fino ad oggi abbiamo fatto così, non vuol dire che sia il modo migliore per farlo, ok? E questo, ti devo dire, è anche, l'ho trovato anche in Facebook a Dublino, negli uffici di Facebook, c'erano due altri principi che mi hanno guidato negli anni. Uno è: fatto è meglio che perfetto, che spesso la ricerca della perfezione ti porta via dall'obiettivo, ok? Cioè ti focalizzi molto sui dettagli, e questo sul digitale non te lo puoi permettere. Il time to market sul digitale è fondamentale. Testa, vai online, fai le cose e al limite le correggi. E questo è un punto. L'altro punto molto bello è: se funziona è obsoleto. Questo ti consente di avere uno spirito innovativo. Cioè in Luisa grandissima parte delle nostre risorse è in ricerca e sviluppo, da sempre. Cioè una cosa che funziona è una cosa obsoleta. Devi riuscire a trovare quella cosa nuova che magari non funziona, ma che ti dà lo stimolo per migliorare. Altrimenti sei morto.
Chiarissimo. Va bene, Nicola, io ti ringrazio, sei stato sicuramente esaustivo e ti prenoto, come faccio con tutti i nostri ospiti, per una seconda sessione più avanti durante le nostre stagioni, in maniera da aggiornarci un po' e capire come si saranno evolute le cose in questi tempi interessanti. Mettiamola così, d'accordo?
Io vi ringrazio per l'invito, è stato veramente piacevole, rimango a vostra disposizione, auguro in bocca al lupo a tutti, soprattutto in un momento delicato come questo.
Perfetto, grazie, alla prossima.
Grazie a voi, ciao.
Grazie per aver ascoltato la trasmissione.
Per contattarmi scrivetemi ad andrealatino@icloud.com. Se questa puntata vi è piaciuta, iscrivetevi al podcast tramite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o da qualunque altra piattaforma da cui ascoltate i podcast per non perdere nessun'altra puntata. Vi saremmo davvero grati se ci lasciaste una recensione su Apple Podcast. Ci aiuterete così a raggiungere un pubblico più ampio. In alternativa, potete consigliare la trasmissione ad un amico o ad un collega. Lo show è prodotto in partnership con Manager Italia. Un ringraziamento ad Enrico Pedretti e a tutta la sua squadra, ad Andrea Piovan, che ci ha prestato la sua voce per la sigla, e a Muriel Di Dio. Questo è Atomi e Bit, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro, oggi. Alla prossima puntata!